Vincenzo e poi un altro, se mai dico una cosa anche io. I domestici quali sono?
Sono selvaggi. Credo se non è che c'è assolutamente necessaria un'organizzazione di un potere selvaggio per farsi scontare e per in qualche modo poter agire a questo punto in una società contemporanea.
Ok, è un inno al selvaggismo. Tu, chi era?
No, la domanda
all'Islanda. Scusi, sì. Sì, forse io non sono in grado di dare una risposta su questo punto, perché ho l'impressione che il fallimento di un paese come l'Italia si risolverebbe in un disastro per i più deboli, cioè non è una cosa che... E quindi, cioè, la Grecia sta vivendo una situazione drammatica, insomma, sono stati dimezzati gli stipendi, le pensioni, non c'è più la garanzia della salute, non c'è più nulla. Appunto, la Grecia dovrebbe essere d'esempio. Quindi adesso non so che cosa abbiamo fatto di diverso in Islanda per evitare il fallimento e queste conseguenze così disastrose. Qui confesso la mia incapacità di dare una risposta. Quali sono le differenze?
No,
lì è un paese più ricco.
Ma fatto perché sono andati in default di fatto gli islandesi. Hanno subito un processo costituzionale che a quel popolo si riesce a leggere.
Certo, non erano nell'euro, stavano
certo, insomma. Certo, era una situazione diversa, ma questa ricostruzione di una costituzione diversa rispetto alle regole, diciamo, può essere presente da quel mercato chiaramente in questo momento al loro interno. E pare che non sia un caso che, come dire, siano stati progressivamente isolati dopo una serie di scelte che loro hanno fatto, compreso di non ripagare una parte del debito.
Sì, in parte anche l'Argentina.
Di chi aveva fatto i...
Sì, sì, ma in parte questa cosa del debito estero.
I vincoli sono, cioè, la situazione della Grecia è devastante, pare che non tanto le materie dei bambini di 5, 6, 7 anni nelle scuole con 100 euro, non rimangono a casa perché non rispondono
al mercato. È un disastro.
L'osservazione che mi veniva a fare dal suo interessante intervento, che sussiste dito in una battuta almeno un po' a ritorno proporzionale come sistema elettorale, che a me fa un po' paura perché vedo anche i capelli grigi, se mi ricordo da dove siamo venuti, l'idea di vedere Tanassi o altri personaggi di questo genere decidere dell'Italia, insomma, chiamati in un modo diverso, non penso che sia quello che lei ovviamente auspica, però nell'immaginario collettivo un po' l'immagine che torna è questa. E siccome mi sembrava la sua affermazione, forse l'ho intesa male, che un ritorno a un consenso condiviso di alcuni valori passa anche attraverso questo meccanismo, questo sistema elettorale, questo ricordo mi fa rendere molto perplessa condividere questa sua affermazione, perché se si sono accentuati nell'immaginario della vita politica attuale i rapporti non più di avversario ma di nemico, perché ormai quando uno esprime certe opinioni viene tacciato, quindi come ricordava anche lei, di essere un nemico, cioè uno fuori dal contesto sociale. La domanda che mi faccio, che le faccio, è: quale può essere l'elemento che ci fa riaccettare un sistema di quel genere lì, e qual è, può essere la situazione tale che ricrea un consenso, una condivisione generale su alcuni valori condivisibili? Perché mi sembra che i fatti anche di questi ultimi giorni confermino che la polarizzazione degli interessi economici e sociali siano tali per cui non vedo quali possono essere gli elementi che si rimettono insieme, ma basta parlare di rivedere il sistema dei taxi per cui i tassisti sono, bloccano un servizio di carattere pubblico, anche se in forma privatistica come funzione, però è un servizio pubblico. Sarebbe come se i ferrovieri decidessero dalla mattina alla sera, la sera alla mattina, di bloccare completamente la circolazione in Italia. Non so cosa succederebbe a livello dell'opinione pubblica. L'ultimissima osservazione che volevo fare è, siccome diceva che il senso, almeno così l'ho interpretato del suo libro, delle sue valutazioni, sia un ritornare a un sistema molto forte di regole, di garanzie, ma anche di regole. Quanto queste regole siano poi applicabili alle forze intermedie della società, mi riferisco alla sua attenzione ovviamente alle forme dei partiti, ma per esempio quanto delle dinamiche dell'economia, cosa importante, ma chi rappresenta le forze intermedie della società, per esempio le organizzazioni sindacali datoriali o dei lavoratori, che hanno un peso molto importante in questo momento apparentemente sulle decisioni che riguardano tutti, che tipo di democrazia rappresentano? Perché se pensiamo alla rappresentatività delle stesse organizzazioni sia datoriali che dei lavoratori, rispetto al contesto economico sono marginali, se parliamo di numeri, di peso, eppure decidono per la maggior parte, per non dire per tutti i cittadini. Non so se ho reso l'idea, e lì le regole all'interno di quelle organizzazioni, se quelle dei partiti sono, come lei diceva, molto labili, sono zero, perché sappiamo come si costruiscono le carriere e le leadership all'interno di queste organizzazioni. Grazie.
La richiesta è una battuta anche in questo senso. Io sono molto d'accordo, lavorandoci anche come mani in pasta, per così dire, facendo a livello di base, avendo fatto anche a livello apicale, sul problema di cambiare la cultura dei partiti. Non c'è democrazia senza partiti, questi partiti non costruiscono democrazia. Questa mi sembra la contraddizione alla quale ci muoviamo. Anzi, io ho molto apprezzato quella distinzione tra questa incompatibilità di cariche di partito e cariche istituzionali. Il personale dei partiti oggi è fatto per la gran parte di coloro che hanno cariche istituzionali, anzi si prende la carica di partito per accedere a, e poi la si mantiene per conservarsi la carica e per ripararsi le spalle, per così,
anche perché è una fonte di reddito,
certo, con tutto questo. Quindi è lì il problema. E qui che ricollego il discorso sul proporzionale maggioritario, cioè sui sistemi elettorali. Io sono molto laico rispetto a questo approccio e dico perché. Uno per convinzione culturale, sono sturziano, sturzo è stato, e proporzionalista e maggioritario, secondo i momenti. Secondo perché ho vissuto in maniera determinante l'esperienza del referendum di Mariotto Segni. Prima cosa, il referendum di Mariotto Segni del 91, dopo l'intervento della Corte, è un referendum sulla preferenza unica. Il Mattarellum è un patto del Parlamento. Un Parlamento non a caso che cerca di tamponare quelli che allora erano i guai, venivano ricordati, non so se poi sia tutto così, del proporzionale, facendo una legge che a collegi uninominali, ma anche con un 25% proporzionale. Io fui eletto la prima volta nel 94 sul proporzionale, Lombardia 2. Quel che voglio dire è questo: quando decisi di far partecipare la mia associazione al Presidente Nazionale delle ARC al referendum. Dentro quel percorso il discorso che c'era tra di noi e anche tra le forze politiche, anche in chi è rimasto fortemente proporzionalista, penso Guido Moderato, vice segretario con Zaccaria Democrazia Cristiana, era questo: i partiti non riescono a riformarsi, proviamo a cambiare il quadro per vedere se si apre un passaggio nord-ovest e si fa la riforma. Tanto è vero che noi che partecipavamo a quell'operazione Consegni, col quale io non avevo alcuna affinità culturale, lo facevamo con questa intenzione. E tanto è vero che la mia associazione, dopo aver fatto passare quel referendum, presentò una legge di iniziativa popolare per un sistema alla tedesca. Quindi, no. Quel che voglio dire è che è molto più importante, questo mi dice l'esperienza, il lavoro sulla cultura e sull'organizzazione del partito che non quello sul tipo di... Per carità, il Mattarellum, il Porcellum è subito da togliere di mezzo. Non c'è una democrazia rappresentativa senza rappresentanza, mi sembra una cosa così evidente da questo punto di vista. Che, anzi, io sono intenzionato a proporre, faccio parte del Partito Democratico in questo momento e anche l'Assemblea Nazionale, a dire, impegnare il partito a presentare una legge in questo senso, anche la tedesca a me va bene, perché il problema è, però è quell'altro più importante, perché si consenta eccetera eccetera, con una clausola, e se non passa per colpa degli altri, diciamo così, il Parlamento, il Partito Democratico si impegna a fare le primarie per le elezioni. Non stravedo neppure per le primarie, si possono usare male anche le primarie, ecco, anche in questo molto laico, però è il modo per dire, bisogna dire no, noi ci stavamo, non sono convinto che tutti quelli del mio partito vogliono uscire dal porcello, proprio no. Ecco, però a quel punto tu fai le primarie, così sei costretto comunque ad aprire a una qualche partecipazione. Ecco, fatto questo tipo di discorso per dire che la grossa difficoltà, ed è la ragione per cui lavoriamo qui a Dossetti, questo è il 13° corso che facciamo, mi sembra che l'elemento fondamentale sia quello di riformare la cultura dei partiti, che mi sembra francamente la cosa più difficile. Con un'ultima osservazione, io sono d'accordissimo su questo contenuto anche demoniaco del carisma, che è l'assolutizzazione, la personalizzazione, eccetera, eccetera. Mi chiedo se questa personalizzazione non fosse già cominciata già dentro il metodo proporzionale. Il primo che personalizza è Bettino Craxi. E vedo Berlusconi in continuità. Berlusconi arriva e quel partito dilaga nel 94, arrivando a un sistema proporzionalista. E lui riesce a imporre un partito. Ossia, la cosa intorno alla quale mi arrovello è questo: come si fa a cambiare la cultura di questi partiti? Proprio perché il personale politico è tutto difforme rispetto a questo, perché non piace ai partiti la formazione, perché pone una critica e pone in campo dei concorrenti, dei giovani, che con questi fa sempre il discorso sui giovani, poi tirano fuori anche dei giovani, ma che siano di un certo tipo, ossia che siano la metempsicosi, nel senso che l'anima dei vecchi funzionari sia passata dentro lì. Questa è la cosa che sta avendo. Quindi credo che il problema sia esattamente questo, e vedo delle grosse difficoltà a fare quella cosa che mi parrebbe una giusta. Chissà che il segretario del Partito Democratico Americano Edin non glielo frega niente a nessuno, e non gli verrebbe mai in mente, come a nessun segretario del Partito Democratico Repubblicano, di concorrere alle primarie per fare presidente di Stato, perché altra è la funzione. poi ci sono altri difetti, l'ha detto, ovviamente, ma noi non riusciamo a sbloccare questa cosa, ecco, come la scienza giuridica, non chiedo un'altra competenza a ogni fonte, ma chiesto quel che deve e può dare da questo punto, come può aiutarci, ecco, da questo punto di vista, perché a mio giudizio il blocco, e ci abbiamo girato intorno dagli anni 90, il non riuscire a cambiare la cultura di questi partiti, dei quali peraltro è difficile fare a meno, perché non esiste al mondo una democrazia che funzioni senza partiti. Questo è il quesito.